Cristo, no? Di quella Trinità,
l'unità del Figlio e dello Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito,
manda a noi del cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ostro dolce dell'anima, Precisissimo Signore del Dio, nella fatica di posto, nella paura di caro, nel pianto di morto, o luce beatissima, in mare dell'intimo cuore dei tuoi fedeli, senza la forza che nulla nell'uomo, nulla senza cura. Lava ciò che sogno, bagna ciò che amo, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è freddo, drizza ciò che è schiaro. Dove i tuoi fedeli, che sono in te confida, i tuoi santi dono, dove i tuoi fedeli, dove la morte sarà, dove la tua gioia eterna. Amen.
I miei occhi precedono l'aurora, oh Dio, per meditare la tua parola.
Ti invoco con tutto il cuore.
Ma l'aurora in nome del cielo,
quello che abbiamo fatto,
la vita dai cuori.
Salmo 118.
Ah, questo qui, salmo, ah, ecco qui.
Sì, salmo 118. Ti invoco con tutto il cuore, Signore, rispondimi. Custodirò i tuoi precetti, io ti chiamo, salvami e seguirò i tuoi insegnamenti. Precedo l'aurora e grido aiuto, spero sulla tua parola. I miei occhi prevengono le veglie della notte per meditare sulle tue promesse. Ascolta la mia voce secondo la tua grazia. Signore, fammi vivere secondo il tuo giudizio. A tradimento mi assediano i miei persecutori, sono lontani dalla tua legge.
Ma tu, Signore,
sei vicino, tutti i tuoi precetti sono veri. Da tempo conosco le tue testimonianze, che hai stabilite per sempre.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era all'inizio, sempre nei secoli dei secoli. Amen.
I miei occhi precedono l'aurora, oh Dio, per meditare la tua parola.
Mia forza e mio grado, Signore,
egli mi ha salvato.
Continuiamo col canto.
No, continuo al secondo salmo, cioè dell'esodo. Voglio cantare in onore del Signore.
Voglio cantare in onore del Signore, perché ha mirabilmente trionfato, ha gettato in mare cavallo e cavaliere.
Mia forza, mio canto al Signore, egli mi ha salvato, e il mio Dio lo voglio adorare. E Dio mi amare e lo voglio salzare.
Dio è prole in guerra, è prole in guerra, si chiama Signore, i carri del faraone e il suo esercito li ha gettati in mare.
Al soffio della tua ira si accumularono le acque, si alzarono le onde come un argine, si rappresero gli abissi in fondo al mare.
Il nemico aveva detto: inseguirò, raggiungerò, spartirò il bottino, se ne sazierà la mia brama, sfodererò la spada, riconquisterà la mia mano.
Soffiasti con il tuo alito, i colpi in mare sprofondarono come piombo in acque profonde.
Chi è come te fra gli dei? Chi è come te? Maestoso in santità, Signore, chi è come te, fremendo nelle imprese, operatore di prodigi?
Stendesti la destra e il mio Dio la terra, guidasti con il tuo favore questo popolo che hai scattato, lo conducesti in forza alla santa amore.
Lo fai entrare e lo pianti sul monte della tua promessa. luogo che per tua sede, Signore, hai preparato, santuario per le tue mani, Signore, hanno fondato.
Il Signore regna in eterno e per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio del sempre, e secoli dei secoli. Amen. Mia forza e mio canto è il Signore, e mi ha salvato. Lodate il Signore, popoli tutti.
Lodate il Signore, popoli tutti. Voi tutte, nazioni, dategli gloria.
Perché forte è il suo amore per noi, e la fedeltà del Signore dura in eterno.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Lodate il Signore, popoli tutti.
Fratelli, cercate di rendere sempre più sicura la vostra vocazione e la vostra elezione. Se farete questo, non inciamperete mai, così infatti vi sarà ampiamente aperto l'ingresso nel regno eterno del Signore nostro e Salvatore, Gesù Cristo.
Io grido al Signore, sei tu il mio rifugio.
Io grido al Signore,
sei tu il mio rifugio.
Mio bene nella terra dei vivi.
Sei tu il mio rifugio.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Io grido al Signore,
sei tu il mio rifugio.
Benedetto sei tu. Illumina, Signore, chi sta nelle tenebre e nell'ombra di morte.
Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e benedetto il suo popolo.
E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo,
come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti.
Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
Del giuramento fatto da Abramo, nostro padre, di non cederci liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore, in santità e in giustizia, solo rispetto per tutti i nostri giorni.
E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparare le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella missione dei suoi peccati.
Grazie alla bontà misericordiosa del nostro, per nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto come solo
per rischiarare la testa che sta nell'ombra
dell'ombra della morte e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
Gloria al Padre, al
Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Facciamo direttamente il Padre nostro e poi la conclusione in così. Poi la preghiera dei fedeli facciamo nella messa. Padre nostro,
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Amen. Risplenda sempre, o Dio, nei nostri cuori la luce del Figlio tuo risorto, perché liberi dalle tenebre del peccato possiamo giungere alla pienezza della sua gloria. Egli è Dio che vive e regna con te in unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci benedica, ci preservi di ogni male e ci conduca alla vita eterna.
Amen.
Suana purtroppo aveva un impegno che già previsto da tanto tempo, allora, in Italia, credo. E quindi, vabbè, e quindi il nostro ricordo di Dio oggi, insomma, non sarà meno intenso, anche se abbiamo un po' di siamo molti, forse però il numero è abbastanza importante, numero, anche se stavo pensando che l'incontro, per ricordare Dio, non è stato spontaneo, stando ricorre
diciamo, ogni anno, al di là del poter essere presenti, più o meno so, poi perché ho parlato con le persone nel tempo, no? Come dire, questa vicinanza, questa presenza, questa amicizia non si è interrotta con la morte di Dio, in qualche modo accompagna ciascuno, un po' per conto suo, ma anche particolarmente questo gruppo che si vede qui a San Romano. E in più, devo dire, proprio in questo gruppo, negli incontri che mi ha dato di discernimento anche quest'anno, il ricordo di Dio, diciamo, meglio di forse il suo magistero, tra virgolette, forse sarà diretto, ma insomma, delle cose che ci ha detto, delle intuizioni, delle profezie che ha fatto, ricorre in un modo spontaneo. Cioè, se guardate gli incontri sul sito, no? Ci sono i vari incontri, le varie introduzioni, e beh, spontaneamente, diciamo, quasi tutti hanno poi la Soana, a Francesco, a Roberto, a Giulio, hanno richiamato, insomma, Pio, e poi quel gruppo che faceva Pio, Castelli, Corradino e così via, nonché, diciamo, anche le cose che tuttora facciamo, quegli incontri sulla Bibbia con Pino Stancari, che quest'anno forse per la prima volta, come dire, nel corso degli incontri sono state più di una volta proprio in maniera, diciamo, proprio adeguata, cioè nel senso che sono venuti a illuminarci, no, sulle nostre riflessioni sull'immigrazione, che in qualche modo sono state una sorta, secondo me, che all'inizio non c'era anche un po' perplesso di fare questa scelta, una sorta di cartina di tornasole di come vanno le cose in Italia e nel mondo. Cioè, è un cambiamento particolare, però ci è venuto in mente, parlando appunto con Soana, con Antonio, Anzo, di dedicare un paio d'ore, non tanto appunto a fare la parola di Dio, ma a riflettere insieme, di fare discernimento su due parole chiave, direi, cioè la terminologia del Papa, ma erano parole chiave, proprio di Pio, che possono illuminare questa vicenda, questo fenomeno delle migrazioni, con i suoi tutte le problematiche che pone sul piano politico, civile, economico, ma anche spirituale di vita della Chiesa. Due parole importanti, non nuove per noi, sono richiamate negli incontri, e sono praticamente la coscienza politica, coscienza politica popolare, come ho visto che Pio precisava, e il lavoro. Come proviamo di lavorare stamattina? Quindi io farò una breve introduzione, particolarmente sulla coscienza politica, poi Giulio e Francesco ci illuminano, diciamo, si raccontano questo tema del lavoro, visto con particolare riguardo all'incontro che ha fatto il Papa poco tempo fa a Genova ai lavoratori dell'Ilva e ai lavoratori della città, e Francesco, che ha ripreso un po' il tema del lavoro di Dio, del lavoro, quelli che, diciamo, di crescita spirituale anche, col quale si lega, in cui il Papa fa qualche accenno nella sua relazione, lo raccoglierà, ma è che Pio aveva, diciamo, anche riflettuto, aveva riportato. In più, per chi può essere interessato al tema del lavoro, che adesso dico che c'è una cosa che avevamo preparato insieme, io, Pino Baldassare e Pio, proprio sul tema del lavoro, facendo memoria di Matteo Stelli. Se lo andate a guardare, secondo me è molto bello e anche molto attuale, perché c'è almeno due cose, una è l'intuizione già di Castelli, anche nostra con Pio, che il tema del lavoro è cruciale per la nostra democrazia e per il futuro di questa società nostra e altrove, nel senso che già una generazione senza lavoro è una generazione che non ha radici, che è debole, che è fragile, non solo la società è ingiusta, ma questi paesi. E questo il Papa l'ha detto con molta chiarezza. L'altra cosa che a suo tempo mi colpì e mi lasciava un po' perplesso, c'è tutto un capitolo sulla domenica, il riposo e il lavoro, che a quei tempi io avevo la scelta, adesso non ho una cosa in più. E invece il Papa, come vedremo, insiste su questo aspetto. Ok. Dunque. Quindi queste parole chiave che ve le ho dette, vediamo di... Ecco, perché queste due parole chiave, cioè poi ci sono le altre? È perché abbiamo, come dire, rincontrato queste due parole chiave, quale fonte di illuminazione su cui la andavamo discutendo. E in più, come dire, ci è sembrato che sono due parole chiave nel Magistero di Dio che ci aiutano a essere, a fare risuonare, a fare riflessione e discernimento che ha una valenza spirituale fondamentale. Il nostro ragionamento quest'anno, ma tutti gli anni con Pio, non era soltanto di economico, sociologico, sociale, ma era sempre stato anche di crescita di noi come cristiani, della società, come persone che sono legate alla Chiesa, che sono membri della Chiesa, e anche se parecchie volte ce ne scordiamo, come è il caso dell'atteggiamento verso i migranti. Non sempre una società cristiana, né l'italiana né quella europea, rispetto a questo. E poi ecco un'altra cosa che sarete voi a dire cosa lo vedete. Questa riflessione di ricordare queste parole chiave o di riprendere non è chiave di memoria, Pio diceva, ma queste cose Pio diceva oggi ci illumina, oggi sono attuali, oggi ci possono. E infatti richiamo al Papa le cose che dice il Papa, spesso spontaneamente lo colleghiamo a Pio, non perché il Papa dica le cose di Pio, ma perché c'è una... Sì, in un certo senso questa cosa delle feste mi ha molto colpito, Pio di Castelli. Ma
dica un'altra cosa che poi
dice. Poi fare dice adesso. Ma perché è un far memoria ad oggi, a quello che noi vediamo, alle sfide che ci abbiamo, quindi non è per essere ripiegati sul passato, ma per essere attualmente presenti come cristiani e come cittadini oggi alla meglio. Allora, la prima parola chiave è quella che riguarda la crescita della coscienza politica, tema sul quale Pio si è speso per anni e anni, forse a partire da... Io mi ricordo il primo libretto sulla coscienza politica, un giorno l'ho trovato su una bancarella, non lo so comprato, ma qui ce ne so parecchio.
Per vedere, cioè, se c'era il nome di quello che aveva venduto.
Non lo so, ma insomma. Però da lì poi via via è stato qualcosa, poi per tutto quanto la ricerca che ha fatto con Castelli, che ha fatto con Stancari, con Corradino, insomma, sulla laicità, perché è collegata alla coscienza politica. E ho trovato in particolare un paio di scritti che vi riprendo, ma non è che vi leggo, no? Pio, uno è del 19 novembre del 09. Il titolo è Connessioni, in cui indica l'urgenza della politica come etica mistica.
Come
etica mistica. Etica che non si ferma
al del mistero.
Il mistero, e quindi dell'aderire, del collegarsi alla vita. E poi lui spiega, tra virgolette, maturazione della coscienza politica popolare, primato della maturazione della coscienza politica popolare. Questo ci sembra di grande attualità, probabilmente se c'è, dice, di che cosa abbiamo bisogno di oggi, no? Nella Chiesa, nella società, sicuramente questo di una maturazione della coscienza popolare è fondamentale. Tanti guai nascono dal fatto che c'è una concezione, dice un politologo francese, di democrazia del pubblico. In che senso del pubblico? Non
degli spettatori,
del teatro, per cui tu stai lì che fai il tifo, vedi quello che fanno, che non fanno, se sei prevenuto il modo, questo non succede anche a livello europeo, e, ma da noi particolarmente, e sei completamente non responsabile, non chiudo solo, no? E non solo, da una parte ti aspetti che lo Stato, la società faccia tante cose, ti dia dei diritti, dall'altro tu in generale, dico, non sei fatto coinvolto, non sei fatto in generale. quando questa cosa, questa democrazia del pubblico è dominante come da noi, siamo al disastro, vuol dire che la coscienza politica popolare è molto ridotta. E c'è un grande, grandissimo individualismo, che è qualcosa che va al di là dello stesso egoismo. È qualcosa della società in cui ciascuno pensa a se stesso, che poi è la cosa che del consumismo, del prevalente concezione attuale italiana, europea, quella che sul livello nazionale si chiama non patriottismo, nazionalismo, insomma, no? Sovranismo, cioè ognuno per conto suo. Ed è questo più diffuso di quanto non si possa pensare. Se voi parlate con persone anche molto cristiane, molto disponibili, molto brave, molto buone, però dunque quando c'è questa cosa qui, ma quelli che vengono, ma chi stiano a casa loro, mandano addirittura i figli prima, in modo questi, perché in modo che poi si possono ricongiungere e possono venire.
Fanno finta di essere minori.
E in questo contesto allora cosa c'è bisogno di questa maturazione della scienza politica popolare, e c'è bisogno, in relazione a questo che Giulio ha insistito nel suo intervento sulla politica, anche una dimensione, possiamo dire, di formazione culturale, di formazione, che diventano cruciali nella vita dei cittadini e dei cristiani e vanno di nuovo scoperte insieme nelle quattro dimensioni fondamentali della politica. Quando ho visto quell'incontro, ci sono valori, progetti, programmi, azione. C'è una tendenza a spostarsi tutto e soltanto sul, un po' sul programma, ma soprattutto sull'azione, con le sue ricadute nel breve periodo, in termini magari elettorali, però manca appunto. E quindi qui viene fuori una distinzione che abbiamo fatto, che ci è venuta spontanea, ma credo che aiuta molto, che occorrono dei programmi politici, delle politiche rispetto all'immigrazione, ma rispetto al lavoro, rispetto, ma prima ancora possiamo dire contemporaneamente occorre una visione politica, occorre una politica, una responsabilità politica. Mettendo insieme queste due cose forse si può mettere in piedi la baracca, se no non. Un altro appunto di Pio che ho ritrovato in vista dell'incontro del 2 dicembre 2002, e lui parla anche qui dell'impegno politico alla luce del Vangelo, come dimensione cruciale per i cristiani che non possono permettere di essere chiusi e individualisti. Quanto mai attuale, quanto mai urgente, quanto mai per questo dell'individualismo è una cosa. Politico è per Pio l'approccio necessario alla vita di tutti noi, quindi anche dei vecchi, anche dei pensionati, di tutti, dei cristiani e non cristiani, nel senso di non separare, questo ci vale fare per noi come cristiani, per questo, fede e vita, fede e politica. Infatti il nostro sito c'è un'indicazione, si parla di fede e politica, una pista diciamo, di ricerca da anni e anni. E di collegare i nostri interessi a quelli di quanti convivono con noi, seppur magari venuti in maniera perigliosa, come succede per questi nostri amici. E qui c'è Antonio che mi ha ricordato una cosa che va nella pena di ripetere, come dire, un fraintendimento che c'è stato proprio da parte di molti, ma praticamente parliamo di padre Francesco Rossi De Gasperis, che ancora in un incontro qualche anno fa in cappella dice, ma io questa scelta poi di Pio per la politica, per la socialità, vedete, non l'ho capito, si è fatta la scelta lì. E qui probabilmente, vuol dire, può sfuggire che in realtà la scelta di Pio non è stata di abbandonare un appegno spirituale, no? Un essere cristiani e fedeli, ma quanto invece, vuol dire, quello di accogliere, approfondire e vivere con fede, con una fede collegata alla politica, viceversa. Quindi in fondo il rapporto di Pio è sempre di tipo spirituale, non è politico. Infatti Pio, diciamo che sulle politiche, come dire, ha sempre rispettato, ascoltato, vedute le cose che vengono proposte, che vengono fatte, ma la cosa più importante è questo collegamento. Quindi da questa notizia ricordo per esempio un libro che Pio mi aveva consigliato un po' di anni fa, non diciamo quanti, che era gli aspetti sociali del dogma di David Bach, dove proprio mi ricordo adesso che ti ho detto questo libro, che David Bach metteva in evidenza, quindi già detto il concilio, come tutta la vita cristiana non è mai individualista e tutti i dogmi, le verità fondamentali hanno questo aspetto proprio di socialità, di comunione. Domani, come sapete, è la festa della Trinità, no? E da questo punto di vista la Trinità, proprio man mano che un po' la scopriamo, un po' la ci pensiamo, non è che non può spiegare, però indica proprio, come dire, la nostra nella religione di comunione, di amicizia, di condivisione, dove non c'è prevaricazione, dove ciascuno è discreto, che rispetta e accoglie l'altro. E questo, da questo punto di vista, qualcuno, mi sembra, cioè, c'era una teologa che non mi ricordo come si chiama, insomma, che diceva che scoprendo di più e profondendo il senso della Trinità probabilmente riusciremo a capire meglio il senso dell'essere cristiani, con questo aspetto di socialità, di responsabilità verso tutti, no? Con una salvezza che riguarda ciascuno, ma dentro un disegno che riguarda l'intera comunità, un popolo unitario. Qui c'è Filippo Corradino, ha scritto una cosa bellissima commentando la lettera ai Romani di Paolo: la Chiesa è il mondo, la Chiesa è fatta per sostenere, per trasformare, per servire il mondo. Non ci sono più distinzioni di razza, religione, sesso, cultura, e noi stessi cristiani, come scrive Pietro, siamo nella lettera, nella prima lettera che abbiamo letto quest'anno, siamo stranieri nel mondo, ma proprio per questo, se siamo coerenti, in sintonia e in accoglienza di tutto e di tutti. Quindi governare e fare politica, più o meno di coscienza politica, sono due aspetti collegati, e guai a scordarci e fare politica, cioè politica e portare a favore del governare, del fare delle cose. Vanno tenuti distinti soltanto per evitare un appiattimento sul presente, negli interessi di breve periodo, ciò che caratterizza moltissimo la nostra realtà politica attuale. Da questo punto di vista il tema della laicità, lo rivediamo arrivando all'incontro, è fondamentale, cioè questo Pio ci ha lavorato tanto, anche se non lo vogliamo. La laicità come atteggiamento di rispetto, ascolto paziente di ogni singola persona, con il coinvolgimento di tutti noi stessi nei suoi problemi, nelle sue sofferenze, e di silenzio, l'altro aspetto che sono collegati, come esperienza di povertà e di umiltà, disponibilità a non avere certezze e a riconoscere la realtà in cui non dovrebbe sfuggire niente. Dopo questa storia del lavoro, c'è un luogo comune, ma è il pregiudizio durissimo che gli immigrati ci rubano il lavoro. Gli immigrati ci rubano il lavoro, rubano i giovani. E gli dice, guarda, la Confindustria dice che in realtà noi non andremo avanti se non abbiamo un modo organizzato di accoglienza, di inclusione. Ma no, voi siete andati, li inventano, qui proprio ci rubano il lavoro, per dire. Dove c'è un atteggiamento, per esempio, di coscienza di popolare che dal basso, ho visto qualche esperienza, ci sono parecchi posti, riescono a fare immigrati e persone, sindaci, quelli un po' più illuminati, popolazione che magari sta, riescono a fare esperienze di reinsediamento, di rivitalizzazione di comunità che erano perdute. Proprio del lavoro, invece, gli accenno appena il lavoro, come ho detto, vediamo cosa dice, è un tema cruciale della nostra realtà, e Pio soprattutto lo dirà Francesco, collegato, come dire, questo lavoro non tanto in termini di diritto, di necessità, che pure è presente, quanto invece di approfondimento agli aspetti, come dire, di crescita richiesta alle persone. Per esempio, c'era tutto un impegno con i ragazzi degli appartamenti, che è stato per sempre, io lo ricordo anche in conti fatti a Mondragone, in cui c'era questo richiamo a prepararsi alla professione intesa come responsabilità verso la società, non per fare quattrini, non per sposarsi, non per, per avere successo, insomma. Quindi Francesco questa cosa le riprende, però cercando di vedere i due aspetti, gli aspetti sociali, economico-sociale, e l'aspetto di realtà dei giovani, di chi lavora, anche l'aspetto però di diciamo di preghiera, aspetto spirituale su cui Dio poi ha lavorato di più. E concludo con due cose. Uno, come dire, siamo un piccolo gruppo, ma Dio aveva un sogno, il sogno di una vita, si dice nel 2002, che cosa fare? Non è che si aspetta chissà che cosa dobbiamo fare, ma se c'è una riflessione o un qualcosa che portiamo avanti, è questo di metterla a disposizione. Questa era la sua una sorta di carta di un gruppo che faccia questa attività. Poi ne parleremo anche per l'anno prossimo, insomma, perché poi l'idea ci è venuta proprio in questa direzione. Per convertirci al Vangelo e per vedere alla luce del Vangelo quello che accade nella dimensione sociale della nostra esistenza, convertendo la nostra conversazione nel mondo, vivendo la laicità come profezia. Va bene. L'ultima cosa, se posso dire, se la faccio un po' lunga, ma è una suggestione che mi è venuta in questi giorni, che sto rileggendo, intanto non c'è Franco, non so chi conosce, Luisito Bianchi, un nostro amico che più conosceva, che era delle Aghi, è stato anche lui assistente delle Aghi, poi ha fatto il prete operaio, è morto qualche anno fa, e ha scritto molte cose sulla gratuità, che più conosceva, apprezzava, perché c'era una sintonia su questo fondamentale. E ha scritto un romanzo sulla la messa dell'uomo disarmato, che è sulla resistenza,
un capolavoro.
Ecco, a me veramente l'ho letto in questi giorni, alla luce un po' anche di questo che succede nel mondo, i nostri rifiuti, i nostri ripiegarci, la violenza, tutte queste cose qui. Mi è venuto, come dire, in mente che forse il ricordo di Dio, ma inteso motivo come l'attuale, e anche il ricordo di tanti altri, quindi in questo caso io non sto parlando molto di Pio, e Pio forse questo ci urterebbe, però Pio significa gli altri che ho nominato, altri ancora che abbiamo studiato con lui, no? I Lazzati, quello di Firenze, là, come si chiama, e tanti altri. In questi giorni si parla molto del fiorentino, come si chiama, del Trombilani, per dire. E io raggiungo senz'altro Maurizio, per dire, altri che hanno dato il loro apporto a portare avanti le nostre esperienze in un circolo di vita e di persone che non ci sono più, che però è tutto attuale. Ecco, come dire, questo richiamo all'essenza sembra un po' retorico, ma in realtà ci sono andato da poco, non se ne è parlato molto. Io credo all'esistenza, costituzione, dice Calamma Re, che nasce con la resistenza, quella genuina, quella vera, quella è proprio una religione civile, ma qui intesa che non contrasta affatto con l'impegno cristiano, anzi, la sostanza di accoglienza, di ripudio della guerra, del commercio delle armi, di non discriminazione, di non esclusione, di non chiusura in noi stessi, nel nostro e anche questa visione di laicità, per cui se riuscissimo a capire insieme come cristiani e portarla avanti, che il nostro futuro rispetto all'immediato in fondo passa anche attraverso questa accoglienza, anche politicamente organizzata, italiano, non solo il buonismo, quindi regolata e così via, fatta insieme, probabilmente è il modo per salvare gli altri e salvare noi stessi, e se no non usciamo fuori, cioè andiamo avanti, andiamo indietro, non ci stiamo. Quindi è bene lavorare per una coscienza politica popolare, e questo ci illumina anche noi giorno per giorno, e per costruire una società realmente basata, come dice la nostra Costituzione, sul lavoro. Quando si negano i diritti a te, ad altri, si negano anche i diritti a noi stessi, in fondo, questa cosa qui. Concludo con una piccola cosa che mi ha colpito molto nell'ultimo incontro con Paola, come si chiama? Perché lui ha detto una cosa rispetto a questa coscienza popolare, questa cosa. come dire, che non si tratta tanto di lavorare per stabilire dei diritti o di contestare perché mancano dei diritti riconosciuti, cioè riconoscere bisogna fare, ma il punto è che senza un'emotiva e sciocca appiattimento, si tratta di chiedere anche agli immigrati in questo caso che si coinvolgono in una cosa che li riguarda, perché poi chi lavora soltanto o loro o noi sui diritti alla fine non costruisce niente, senti, ti inaridisci sempre di più. Invece le esperienze vitali, per esempio leggevo di Judith Calabria, Il posto della natura dei bronzi di Riace, hanno fatto un'esperienza in cui hanno accolto e hanno dato le case, perché però non c'erano più, cioè non c'erano nessuno, vuoto e così via, e questi qui si sono tirati sulle maniche senza dire non ci dai questo, cioè, esperienze di questo ce l'ha parlato anche Soana, di Baobab, di altre cooperative che ci sono anche qui vicino a Roma, insomma. Il punto fondamentale è quindi non si tratta tanto di stabilire anche in maniera pietistica, condannato qui, siamo brutti e cattivi, ma questa è la coscienza politica popolare che si muove, si dà da fare e che poi spinge a fare delle azioni, dei programmi dal basso per costruire la pace, e questo credo che sia dal basso costruire la pace e farlo in maniera cosciente, credo Pio era molto legato, ci incoraggia, ci spinge, quindi questo cercheremo nei limiti modesti in cui siamo, però di farne un qualcosa per il prossimo futuro, per il prossimo anno, cioè non tanto imbarcarsi in un'altra riflessione, ma prendere il frutto sul quale stiamo lavorando, approfondirlo e poi confrontarsi con gruppi, associazioni, parrocchie, ambienti anche non strettamente, come dire, ecclesiali, perché questa è una cosa che piaceva tanto più, era il suo sogno. Grazie. No, Giulio,
no, ma come? Ma adesso come procediamo?
Procediamo che tu ci racconti un tema, io ho approfondito un po' con dito, insomma.
Non è che discutiamo adesso.
No, alla fine poi più che discussione, a ciascuno farà, se ritiene, la sua osservazione, la sua risonanza, si dice in termini. Grazie, è una cosa più
ricordata. Ma ha dato un compito specifico, cioè quello di parlare di questo evento del Papa, di cui c'è il testo integrale, che mi aveva detto che l'avrebbe fatto avere a tutti.
Poi, scusate, ve lo manderò.
Comunque,
si trova.
Non è difficile metterlo nel sito, perché
sì.
Sono potenti mezzi, no? Per cui io, dando per scontato che questo testo l'aveste tutti, dirò qualcosa del contenuto di questo, però mi sembra utile dirvi due cose, due premesse sul contesto dell'episodio della visita di Francesco a Genova ai lavoratori dell'Ilva, avvenuto esattamente il 27 maggio. La prima considerazione di tipo sociopolitica, la seconda sarà di tipo spirituale, religioso. La prima me l'ha dato uno spunto, un commento simpaticissimo, una battuta che ho ascoltato il giorno stesso, il giorno dopo di questa vita, la radio di Romano Prodi, che non so se ricordate, i due eventi, la visita di Papa Francesco a Genova e la sceneggiata di Taormina, dove i sette fra i più grandi, non si può più dire i sette grandi, che lì ci mancavano altro che ci mancavano, sette tra i più grandi esponenti degli Stati non hanno detto nulla, addirittura in modo eclatante, cioè ben due esponenti, cioè Trump, i due più importanti, Trump e la Merkel, non hanno partecipato alla conferenza stampa, anzi Trump se l'è fatta per i fatti suoi a Sigonella con i suoi soldati, cioè in un mondo in cui che sta rimbollendo, succede di tutto. I sette grandi se ne vanno a Taormina, se passano i tre giorni a Taormina, sembra un grande spot turistico, sicuramente è stato organizzato bene dall'Italia da quel punto di vista, ma insomma la notizia più importante di cui parlavano i giornali è che la figlia di Trump si era comprata un tipo da $50,000. Questa era la notizia su cui che colpiva, tanto poco avevano da dire sui problemi del mondo questi signori. E però gli dice, mentre questi, i grandi del mondo, ci danno questo spettacolo, il Papa va a Genova, parla con le persone, con i lavoratori, risponde alle domande, a quattro domande che gli vengono, e risponde direttamente, altro che conferenza sta, risponde avendo una traccia fatta da lui, per lo che è il re che è andato a fare dottrina. E qui passo alla seconda considerazione, sempre di contesto e di carattere generale, su questo evento che ha a che fare molto con quello che ha detto prima anche a me sullo schermo. Cioè il Papa va a fare una visita, a me stavolta il documento inizia con visita del
con quello che ha detto Pino Stancari.
Quattro giorni fa, sulla pasta che eravate quasi tutti presenti, di cui non ho bisogno di
dire.
No, la funzione episcopale che appartiene a tutti, in qualche modo appartiene a tutti, perché pastore e pecore c'è un rapporto, non lui diceva, circolare, non è che c'è il pastore poi ci sono le pecore, no, Gesù che è il pastore per eccellenza è anche l'agnello, ed è l'agnello non nel momento solo in cui viene sgozzato, ma è l'agnello sul trono, poi nella visione finale dell'Apocalittica è l'agnello, si presenta come l'agnello sul trono, tutti l'agnello vincente che vince con la mitezza della pecora, no? Per cui questo immediatamente, quando tu hai parlato di questo legame che deve esserci, faccio questa parentesi che non c'entra, ma la voglio cogliere, questo mi sembra importante, questo legame su cui io sono tornato varie volte per una mia vecchia idea, che tra gli incontri di discernimento e l'incontro di Stancari noi dobbiamo riuscire a fare un legame più organico, insomma, perché se no il discorso di Stancari, che ha un suo valore di sé, come la porta degli anni, uno diventa un piccolo esperto di media, insomma, che non è poco, insomma, se uno ha la continuità si vede, nel sito c'è quello che è monumentale, i documenti che ci sono da decenni, fa sto cosa qui, noi da decenni registriamo puntualmente quello che dice. Però insomma, secondo me anche noi dobbiamo cercare di trovare più questo legame. Questa volta viene bene perché viene proprio spontaneo. Quattro giorni fa ci ha fatto il discorso del ministero e del sacramento della visita. Cioè la visita, la visitazione ha un'importanza, che diceva, enorme, visitare l'altro, andare l'altro, non è che te devi muovere, non è che devi stare dentro, no? La comunità cristiana è segnata ed è caratterizzata da questa pastoralità, da questa, che è comune tra pastori proprio ministeriali e popolo. E la cosa che mi ha colpito, sono ancora alla premessa, che mi ha colpito molto a questo riguardo, questa costante tentativo, no, tentativo, perché tentativo, che Papa e Papa Francesco di superare la distinzione tra lui e il popolo. Non so se avete il fatto di salutare, no? Quando state buona, il fatto di buonasera,
buon pranzo,
la sera, la cosa, beneditemi,
ma ci sono tanti segni, e questo voi saluto, beneditemi, io e voi, il silenzio che riesce a imporre a Piazza San Pietro qualche volta di minuto, che è assordante quel silenzio che lui dice. Allora adesso preghiamo un momento per un certo avvenimento che succede, adesso preghiamo di tomba, magari ci sono 100.000 persone, e ricordatevi di pregare per me, e poi il famoso chi sono io per giudicare, insomma, è un continuo, io e il popolo siamo, la verità aveva cominciato Giovanni XXIII, quel famoso
scorso la luna,
portate la carezza, asciugate la cosa, asciugate la lacrima, dite che è il Papa. Beh, ma questo ricorda molto Giovanni, e per quanto riguarda l'epidemia, la cosa che mi ha sorpreso di più, sapete come comincia il Papa? Ve lo leggo. Papa Francesco risponde alla prima, ci sono quattro domande, no? La domanda di un imprenditore, lui ci chiede di ingegnere, è un ingegnere, ci chiede a sottolineare, poi una domanda di una sindacalista, una domanda di un giovane che sta in formazione, sta facendo formazione di lavoro, ed è una di soffa. Prima gli fa l'imprenditore, poi gli dico cosa dice. Ma vi leggo come comincia, a me Marco, non mi è venuto il groppo alla gola. Buongiorno a tutti. È la prima volta che vengo a Genova, e essere così vicino al porto, perché vedeva il porto, mi ricorda da dove è uscito il mio papà. Questo mi dà una grande emozione. Andato lì a fare la prima cosa che dice, sto vedendo il porto, ma in questo mi ricorda che mio papà, cioè suo nonno, ma evidentemente il papà era ragazzo, il suo papà era un ragazzo, il nonno era partito da Genova come migrante. Dice, la comunità. Cioè, come vedete che lui va lì non per fare una dottrina, lui non fa, non ha scritto un'enciclica, una lettera pastorale, ne ha fatto, c'è in una delle tre risposte, c'è un brevissimo cenno alla dottrina sociale della Chiesa, come vedete, guardate che io lo sto dicendo lo se muore, perché questa preoccupazione lui ce l'ha sempre, perché poi ci come sa quanti attacchi e resistenze c'ha. Lui dice, la dottrina della Chiesa questa cosa l'ha detta sul lavoro, l'ha sempre detta, ma c'è un bellissimo cenno, lui non va lì a fare dottrina, non va a dare regole, eccetera, lui va a rispondere a quattro domande di quattro persone. Questa è la pastoralità di Papa Francesco, questa ministerialità della visita. Le quattro, e ripeto, la battuta di Prodi è stata eccezionale, questo fa questo, gli altri lì fanno turismo a Taormina, hanno fatto turismo shopping, guardate la differenza, no, erano stessi giorni, no? Saltava giorni questo era il padre. La prima domanda è dell'imprenditore. e sì, già, visto che costa luce, io questa cosa, ma quella è ancora la mia cosa, fammi mettere la mia cosa, se c'è luce. No, no, no.
Non è la stessa cosa, vabbè, ci proviamo.
Madonna, non le sono vecchiaio. Allora, il mondo del lavoro, mi dice Ali, il mondo del lavoro è una priorità umana, è una priorità cristiana, è una priorità nostra, è una priorità del Papa. Il primo comando che si legge nella Bibbia è quello di Dio ad Adamo: lavora, cresci, continua, dalle il nome alle cose, cioè, è il primo comando che della Bibbia viene raccontato, è quello del creatore ad Adamo, ed è quello di lavorare, ossia di la terra, sfruttala, possibilmente non rovinare. Qui c'è una grande e anche abbastanza sorprendente valorizzazione della figura dell'imprenditore. Lui dice che intanto contrappone l'imprenditore dallo speculatore. Nel rispondere a questo signore che diceva: noi ci sentiamo bloccati da burocrazia, da troppe leggi che sembrano fatte per andare contro gli imbroglioni, poi in realtà noi ne facciamo le spese noi. Cioè le leggi, le regole che sono fatte, magari in buona fede, per combattere la corruzione, gli imbroglioni e gli speculatori, poi di fatto si risultano dei pesi su chi invece vorrebbe investire, rischiare, fare, eccetera, con tutte queste leggi, le regole, le cose, burocrazie. E a questo signore lui risponde che c'aveva ragione, che l'imprenditore è fondamentale nel lavoro, per il lavoro. Intanto l'imprenditore è il primo dei lavoratori, e qui fa anche qui un accenno che risuona. L'imprenditore vero conosce i suoi dipendenti uno per uno. Sembra com'è, no? La differenza tra
il mercenario,
lo dice espressamente, il mercenario e il pastore li conosce. Ma il vero imprenditore non c'ha nessun gusto da licenziare, ma quando mai un imprenditore che conosce, apprezza il lavoro dei suoi dipendenti non è che c'ha il gusto di licenziare. E per cui fa questa grande distinzione su questa. E cita alla fine, finisce con una citazione di Luigi Einaudi, ma insomma fatta dal Papa, ripeto, un pezzo così di un liberale, non di un liberista. Qui, a proposito dell'individualismo di cui parlavi tu, una mia amica molto brava che fa, è storica, sa molto bene le cose, è una giornalista, è stata per tanto tempo alla RAI, mi ha spiegato il fenomeno che tecnicamente viene definito come rivoluzione passiva. Cioè, quando c'è successo, succede molto spesso nella storia, ci sono una quantità di esempi in cui, quando esiste una cultura dominante, anche quelli, e oggi tu parlavi di una cultura dominante individualista che ci deriva, diciamo pure politicamente, diciamo, Thatcher, Reagan, insomma, che non erano liberali, erano liberisti, è passata l'idea che libertà significa ognuno faccia quello che gli pare, oppure significa se la tecnologia e la scienza ti consentono di fare una cosa, tu non solo la fai, ma rivendichi il diritto di farla, no? Quindi nei temi della fine vita, del futuro, affitto, eccetera. C'è gente che pensa di dire cose molto progressiste e non si accorge di dire cose che so tacceriane e reganiane. C'è il fenomeno che l'egemonia culturale a volte è così forte che anche chi la subisce la dovrebbe combattere, non si accorge di esserne stato preso. Oggi ci siamo in pieno.
E poi lui richiama questa cosa della Costituzione,
sì, la Costituzione, naturalmente l'articolo 1 dice senza, non ci fosse, se la Repubblica italiana non fosse fondata sul lavoro non sarebbe neanche democratica, è in gioco la democrazia, però. Questo detto da un Papa, io ripeto, vi consiglio di prendere a leggere, tanto è breve, si fa breve, fate prima a leggere queste cose, io adesso ve le dichiaro.
Secondo...
La seconda domanda era invece di una sindacalista, la quale dice che loro come sindacati siamo anche consapevoli e anche pronti ad accettare le modifiche che sono intervenute nel lavoro attraverso lo sviluppo tecnologico. Noi sappiamo che il lavoro è cambiato dallo sviluppo tecnologico. Quello che speriamo è che tutto questo possa produrre nuovo lavoro di qualità, magari di qualità più alta. Quello che viceversa temiamo è che questo tipo di sviluppo tecnologico cancelli il lavoro. Siamo pronti anche, secondo me non è vero che sono tanto pronti, ma comunque questo dice la sindacalista. E anche qui, e qui il Papa si scatena abbastanza, insomma, sottolineando l'importanza del lavoro come fatto fondamentale per la persona. Dice, guardate, sì, la soluzione di tipo assistenziale, sembra che parlava alla Lega, alla 500, il problema non è tanto quello di, quello sì serve perché mangiare dobbiamo mangiare tutti, però la cosa importante è avere un lavoro. Non è importante dare, è importante anche dare ai poveri, dargli il vivo, questo è importante, ma risponde a un altro problema. La cosa fondamentale per la dignità, su questo è un concetto, è un concetto su cui insiste enormemente, cioè che senza lavoro non c'è dignità della persona e dell'uomo. E dice che, ed è qui che fa la famosa critica alla meritocrazia, perché l'ha detto tre volte, non meritocrazia, meritocrazia, perché cioè lui dice, poi l'ho letto bene, perché devo dire che era un punto su cui ascoltando aveva lasciato un po' perplesso, perché poi dopo quello che dice dopo il lavoratore dice il lavoro è fatica, per cui certo non difende i, come si chiama, i furbetti del non si dica che il Papa con queste parole, anzi dice il lavoro è una cosa seria, è faticosa, è sudore, se non c'è, e poi dirà anche il legame con la festa, se non c'è il lavoro non c'è manco la festa, non c'è manco la domenica, se il lunedì non c'è il lavoro non c'è la domenica. La domenica c'è in quanto il lunedì si va a lavorare.
Se non c'è la domenica il lavoro viene.
Se non c'è la domenica non sarà mai domenica. La domenica senza il lavoro negli altri giorni diventa il giorno più triste, capito? Sto anticipando anche per lei. E qui fa questa. Io qui che me l'ho segnata in rosso. No, ecco, qui lui insiste molto sul fatto che il lavoro è il luogo antropologico per eccellenza, è lì che l'uomo si realizza, è lì che E questo mi fa ricordare, se credo che sia in tema, una cosa personale che mi è capitata a me nell'esperienza lavorativa degli ultimi tempi, quando l'Enel venne dato in mano a un certo Franco Tatò come amministratore delegato e come direttore del personale a un certo Pierluigi Celli. Non so se sono nomi che vi sono noti.
Sì.
D'Alema, che nominò Tatò vantandosi, mi ricordo, disse: io poi direte come sono di sopra. Io ho messo a lei un uomo non di destra, di estrema destra, e lo diceva D'Alema come una cosa di buon governo, davvero? Come esempio di buon governo, lui metteva l'Enel in una delle aziende più strategiche che all'epoca, che era unica, adesso sparpagliate, e Pierluigi Celli, che faceva soldi pure pubblicando pure le lettere alla sua figlia monaca, dice, sono bellissime, che sono due persone, sto parlando di due persone intelligenti. E insomma fece una presentazione di un libro, Tatò scrisse un libro sul management, sul lavoro, e Celli gli fece la presentazione, nella quale era espresso questo concetto che tutti i guai italiani dipendono dalla cultura cattolico-democratica e cioè del Partito Comunista, che sono contro la produttività, contro lo sviluppo, contro
la meritocrazia,
capito? Eccetera.
Intanto che dici però su questo?
Finisco dicendo che fu una cosa, perché Celli fece un incontro di formazione chiamando uno del pool di Milano, uno fra i più seri, e fece trovare ai dirigenti la mattina un suo articolo sull'articolo sul Corriere della Sera, intitolato L'elogio dei figli di Puppana. Intitolato così, cioè lui diceva che l'azienda non è un luogo, è un non luogo antropologico. I rapporti sono fondati unicamente sull'interesse individuale. Questa è gente messa lì da governi di centro-sinistra. Per cui è inutile cercare buonismo, eccetera. Ci vuole il figlio di puttana, quello furbo, che cerca di fregare gli altri. Una cosa buona, magari è.
Il Papa che dice?
No, il Papa dice ovviamente tutto il contrario. Dice la meritocrazia, che cos'è? La furbizia di questi signori, qual è stata? Di prendere una parola bella come quella del merito, che resta una parola bella, ma l'hanno completamente stravolta, l'hanno strumentalizzata. È uno strumento per introdurre all'interno dell'azienda una conflittualità che alla fine fa male pure all'azienda. Mentre in azienda è la tipica luogo dove dovrebbe realizzarsi la cooperazione, la collaborazione, l'integrazione fra professionalità diverse, l'esasperazione del concetto del merito, introducendo poi differenze molto marcate dal punto di vista retributivo, finisce per introdurre una conflittualità che fa male poi all'azienda stessa. Per cui non è che è un discorso contro il merito, però c'è un discorso interessante che torna a essere poi molto, molto legato al discorso religioso, perché dice che questi signori pensano che il merito, che non il merito, che le, come si chiama, le qualità, le doti,
le competenze,
che il merito sia quelle sono dei Sì, ma c'è un termine, adesso qua diciamo, non vedo, non riesco a dire. Sono un dono, insomma, i titoli. E non sono, non sono un merito. Sì, noi ce l'abbiamo non per merito,
ma ce l'abbiamo per noi stessi.
E lui dice: qui c'è una sottile gioco che questi signori fanno, ma proprio li tratta malissimo. Fa una critica proprio al capitalismo come si sta svolgendo, ma radicali non ho mai sentito fa più. Io faccio vita politica, questi discorsi li sento fa manco dai comunisti, dagli ex comunisti. Cioè loro cosa fanno questi signori? Loro con il concetto di merito, se tu non sei agli standard che loro vogliono, tu sei colpevole. Cioè il povero, cioè è colpa sua che è povero. Hai capito qual è il gioco che lui dice fanno qui? Quando tu hai
predica protestante,
no. Cioè tu sei povero, è colpa tua, dunque io ricco me ne posso fottere.
Tutta più facendo dell'elemosina.
Questo l'ha detto in un libro proprio nell'anno della misericordia, uno della comunità di Bose, La fatica della carità. E comincia allora il primo capitolo, che noi identifichiamo i meno abbienti, meno capaci, più poveri, colpevoli.
E se lo vedi, sono così perché cosa lo
vedi. Vai avanti, Giulio.
E poi vado avanti, la quarta era quella, questa, anche qui c'è il discorso sulla meritocrazia, anche sul al giovane in formazione, critica l'eccesso di competizione, perché questo faceva come si fa, ecco, a non mollare. E lì il discorso, lui gli fa il discorso di Giobbe, del figlio al prodigo, insomma il discorso del questi di non riuscire a capire l'altro, non vivere l'altro e la differenza come una possibilità, non come una difficoltà, è fondamentale, perché se no vieni escluso dalla cosa più importante, che è la gioia della femmina. Mi fa un discorso perché questo ragazzo faceva lavori però in un ambiente cattolico, insomma, da quello.
Come volta. Conclude il Papa? Mi sento che sei stato colpito dalla conclusione del Papa. L'ultima cosa che ho capito.
Dunque la disoccupata, sì. Lui dice che senza lavoro torna alla schiavitù. Stiamo producendo, il sistema sta producendo un'enorme quantità di schiavi, di nuovi schiavi, e poi fa il discorso della festa, che però vi ho già anticipato, cioè, il lavoro è fatica, se non c'è lavoro non ce n'è, la festa è in funzione del lavoro, il lavoro è amico anche della festa, ma per esserci la festa ci vuole il lavoro, se non c'è lavoro che festa fai? E il lavoro è amico anche della preghiera e dell'Eucaristia.
Questo è bellissimo. Adesso Francesco lo vediamo.
E l'Eucaristia gli dice che si fa col pane e vino, come si dice alla messa, pane e vino, frutto del lavoro dell'uomo. Noi offriamo il frutto del lavoro dell'uomo. E chiude la chiusura è che fa il bene creato, insomma, quello che abbiamo recitato dall'inizio. Però lui se lo può permettere,
ha cambiato la riga.
Ha aggiunto.
Vieni Santo Spirito, manda a noi un raggio di luce, vieni Padre dei poveri, Padre dei lavoratori e delle lavoratrici.
Questa l'ha aggiunta.
Vieni datore.
Così ha finito.
La domenica che esisteva, la domenica, scusatemi, tutta la settimana, più più la domenica.
Più la domenica.
Ci ha pensato lui.
Ok,
scusate. Questo è più o meno il discorso, secondo me, di una potenza tanto comunicativa enorme rispetto alle sciocchezze, al shopping di Darwin e Messi. Faceva impressione proprio...
Comunque questa cosa
e
poi
anche nei contenuti
dire qua?
Sì. No, si può arricchire ovviamente,
ma finito il mio nome.
Sentiamo una decina di minuti da Francesco, nel senso che larga visuale, partendo però da alcune diciamo sottolineature di Pio nella sua vita sacerdotale di pastore, pure lui da tutte quelle, non solo degli acristi ma anche nostra, vai.
Beh, diciamo così, naturalmente Padre Pio del lavoro se ne è occupato tantissimo, inevitabilmente, un po' perché ci è stato portato dalla sua riflessione sulla coscienza politica, naturalmente si porta a fare attenzione su tutti i problemi della società, poi perché è stato tanti anni alle Api e poi per questa esperienza degli appartamenti in cui praticamente è vissuto con dei giovani studenti, quindi delle persone che si preparano un po' al mondo del lavoro. A me comunque è rimasta impressa soprattutto una cosa, un po' da quello che diceva, anche dai colloqui individuali, un po' quello che già ha detto Alberto, no? Una cosa su cui insisteva, a cui teneva, no? Di vedere il lavoro non solo come un modo per vivere, per avere sostentamento per vivere, e nemmeno di sentirlo come un modo per realizzarsi a livello individuale, ma lui premeva appunto questa cosa di vedere il lavoro dal punto di vista sentirlo come un servizio, qualsiasi tipo di lavoro, un servizio per la società, per fare qualcosa per il bene comune, per venire incontro ai bisogni del mondo, della società. E insisteva tra l'altro sulla gratuità del lavoro, sullo spirito di gratuità con cui bisogna vivere il lavoro, che naturalmente non significa che non bisogna dare la giusta retribuzione al lavoro. Lui nel Mistero e coscienza politica scriveva: il gusto per il gusto, la passione, l'amore che il lavoratore mette nello svolgere il proprio compito sono un fatto di gratuità che non hanno un equivalente nella paga che si riceve. Si manifesta in particolare nei lavori rivolti alla persona, un insegnante, un'infermiera che lavora senza passione è diversissima da quello che invece è preso dal bene dei giovani. Da quello che invece è preso dal bene dei giovani e degli infermi di cui ha cura. Certo, io penso che questa sia una cosa importante da cui tener conto nel momento in cui cerchiamo di pensare, progettare a un mondo diverso da questo, forse un migliore, un po' più umano. Certo, capisco che questo è un discorso abbastanza possibile, perché per alcuni tipi di lavoro un po' più difficile, per altri tipi di lavoro. Anche io stesso non so poi quanto sono riuscito a metterlo in pratica nella mia vita, però comunque penso che, appunto, dicevo sia una cosa importantissima poi nel momento in cui, ecco, insieme proviamo a pensare ad un mondo diverso da questo. E, diciamo, un po' le riflessioni di Pio sul lavoro sono sparse un po' tutte in tanti suoi interventi, però nel 1983 è uscito un volumetto
di 40 anni fa, no?
Che si intitola Sesto giorno, meditazioni sul lavoro di Dio e degli uomini, di Padre Pio, in cui, diciamo, poi affronta proprio il tema, tema del lavoro da un punto di vista proprio spirituale, partendo dal lavoro di Dio per arrivare a quello degli uomini. Il punto di partenza di questa riflessione è l'espressione che capita spesso di dire: siamo nelle mani di Dio. E Padre Pio ci invita a riflettere su tutta la profondità che c'è in questa, in questo modo di dire comune, di cui spesso non ci rendiamo conto anche quando lo pronunciamo. Dice: noi siamo nelle mani di Dio, e anche le nostre mani sono nelle mani di Dio, anche le nostre mani intese come attività, come quello che facciamo, e quindi anche nel nostro lavoro. E certo c'è una differenza fondamentale fra le mani che si muovono liberamente e diciamo quelle, come dice lui, che sono costrette a muoversi come una macchina che non si capisce più nemmeno da chi è comandata. Eppure tutte le mani sono nelle mani di Dio. Questa realtà immensa, varia, tormentata, che è il lavoro umano, si svolge tutto all'interno del lavoro di Dio. Dice lui: a questo punto possono venirci degli interrogativi, dei dubbi. Cioè, ma come? Allora anche quelli che fanno un lavoro usurante, degradante, sono nelle mani di Dio? Quelli che non hanno lavoro, le mani che di quelli che prendono e afferrano, le mani di quelli che cercano di accumulare denaro, le mani armate. Dice: anche le mani peccatrici sono nelle mani di Dio, è un mistero. E poi, diciamo, passa a parlare a partire da questo, dalle mani degli uomini, che naturalmente nel mondo del lavoro si intrecciano, inevitabilmente entrano in contatto tra di loro, devono collaborare. E poi, diciamo, in questo discorso parla anche della Trinità, come è stato accennato prima, nel senso della Trinità come comunione, con circolazione fra Padre, Figlio e Spirito Santo, ma anche tutti gli uomini. E, citando un filosofo protestante, un teologo protestante che si chiama Moltmann, cita questa frase: la Santa Trinità è il nostro programma sociale. Questo lo diceva questo Moltmann. E poi dice Dio non ha creato il mondo una volta per tutte, ma lo crea continuamente per amore come dono gratuito. E in qualche modo noi collaboriamo con questa creazione di Dio. Se siamo figli di Dio, creati a sua immagine e somiglianza, se tutto l'operare di Dio è dono gratuito, anche noi siamo chiamati ad operare gratuitamente, siamo fatti per il dono. E certo c'è un contrasto nella realtà di questo mondo fra la vocazione alla gratuità e invece molti nostri discorsi che sono orientati al prendere, al possedere, all'accumulare.
Speculatore di livello.
Vabbè, poi diciamo conclude questa riflessione passando dalle mani al volto, il volto di Dio. Come siamo nelle mani di Dio, siamo anche sotto lo sguardo di Dio.
Grazie. Vabbè, sono solo dei flash, però bisognerebbe vederlo. La cosa, quindi concludiamo, però c'è proprio spazio per qualche riflessione personale, quindi che è gradita, senza fare un dibattito. E quando ma colpito, non so se Giulio l'ha già detto, ma colpito molto, vi dice la preghiera allo Spirito Santo, è una preghiera per il lavoro e del lavoro, dove dentro ci sono queste cose che diceva adesso, ricordava di Pio, cioè un lavoro che non deve essere gratuito, non deve essere rigido, non deve essere chiuso su se stesso, deve essere responsabile, non deve essere speculativo di un punto di vista.
Siccome dopo l'intera facciamo
sì,
la messa.
Sì.
Allora io volevo fare un richiamo su una cosa che hai detto tu all'inizio, sulla coscienza politica. Vi ricordo che quando io ho fatto una parte, vi ho dato a tutti, l'ho distribuito un testo di Padre Corradina,
sì,
intitolato La coscienza politica, che commentava poi, l'aveva fatto in occasione di un mio evento organizzato a San Roberto Bellarmino, in cui il padre Corradino dice che l'impegno politico è un fatto di coscienza, perché è una presa di posizione sulla storia, in fin dei conti è la consapevolezza, fare politica richiede la consapevolezza della propria dell'identità, della propria comunità politica, eccetera, ed è una presa di posizione culturale. E quel famoso testo che finisce dice: volete un esempio di impegno politico che per me è il massimo? È una persona che non è mai apparsa sulla scena politica, Pierre Teilhard de Chardin, te lo ricordi?
Con questo sul sito si trova tutto. Grazie.
Ricordatelo, grazie, perché questa è.
Allora, quando è che facciamo la pausa? Che è 11:30, come avevo detto? Mi ricordo. O adesso? Facciamo?
Ma liturgicamente questa è una messa di sabato, no?
Sì, sì, sabato.
No, non è il prefestivo.
No.
Per sera. Per sera.
Basta.
Sì.
Allora, vediamo di abbiamo 3/4 d'ora.
Se mangiamo qualcosa mi faccio solo la pausa.
Facciamo allora 10 minuti di pausa. E così, poi facciamo qualche ciascuno chi vuole, come vuole, cioè, secondo me, come dire, un giro così, ma di scambio, e poi dopo prego.
Siccome io poi devo andare
ti ascoltiamo,
sentire parlare di lavoro mi ha ricordato la mia vita, perché io ho cominciato a stare in mezzo al problema del lavoro e per lavoro a quel tempo era tipicamente l'attività industriale, insomma. Il lavoro non è esaurito dall'attività industriale, però insomma è quasi eponimo l'attività industriale, perché mio padre cominciò nel 1946 ad avere una piccola officina, io nel 1946 ero già in condizione di capire, tra l'altro fu proprio quando nella Costituzione fu messa la Repubblica fondata sul lavoro, quindi confrontai questo problema del lavoro. E devo dire che a me non è che interessava così personalmente, psicologicamente molto l'ambiente, quel tipo di ambiente di lavoro. Però a un certo punto capii, o perlomeno mi apparve, mi sembrò che apparisse chiaro, che era effettivamente nell'ambiente della fabbrica, nell'ambiente del lavoro, nell'ambiente dove si costruiva, che si faceva pure la società. E in qualche maniera feci la scelta di impegnarmici dentro. Tra l'altro a quel tempo con l'idea che l'innovazione tecnologica, cioè le nuove tecniche, io mi lavorai proprio una tesi sui computer applicati al lavoro, che operavano su a parlare del sono sempre un po' troppo in anticipo,
e questo sei degli ardiani.
Scrissi una delle cose parlando di operatori, che il lavoratore invece di essere un operatore macchinale diventava un operatore gestionale perché gestiva le macchine, eccetera, eccetera. Vabbè, questo parla di 45 anni fa. Tanto per dire, devo partire. Riflettevo comunque oggi, alla fine di tutta la vicenda, che parlare di lavoro oggi è però profondamente diverso di come era parlare di lavoro a quel tempo. Parlare di lavoro a quel tempo, e voi lo sapete perché siete stati nel sindacato, quindi parlo degli anni 60-70, era sostanzialmente un problema di potere all'interno dell'ambiente lavorativo, del cosiddetto padrone che sfruttava l'operaio, e tutta la tematica del lavoro, della giustizia del lavoro, dell'etica del lavoro era legata su questi rapporti di potere. Oggi questo non c'è più, ma non c'è più per un motivo di fondo, che è quello che oggi mi fa problema e su cui vorrei anche portare attenzione. A quel tempo il lavoro, quasi tutto il lavoro fruttibile, tipicamente quello dell'industria, era quello che io oggi chiamo lavoro costruttivo, non voglio dire lavoro etico, ma insomma lavoro costruttivo, cioè serviva a qualche cosa.
Produceva.
Non solo produceva, ma il prodotto serviva a qualche cosa. Perché l'Italia era uscita dalla guerra disastrata, non c'era niente, si era in una condizione di vita veramente ai minimi termini, e quindi c'era bisogno di un po' di macchine per girare, c'era bisogno di qualche elettrodomestico, c'era bisogno di costruire le case, c'era bisogno di qualche cosa. Il lavoro quasi per definizione a quel tempo serviva a qualcosa di costruttivo della società, proprio di per sé. Oggi mi sembra, e questo è il mio problema di oggi, che il lavoro di oggi non serva più a niente dal punto di vista costruttivo. Se voi vedete, però sarei ben contento di essere contestato, l'80% di quello che viene prodotto, di quello che è in giro, di quello che sostanzia l'attività lavorativa, di quello che tiene in piedi le fabbriche, non serve a niente, anzi è nocivo. Tutto il tipo di macchine, i SUV, le borse, le ferraie, sempre. Tutto il prodotto alimentare è un di più, un di troppo, che fa più male che bene. Tutto il mondo legato al fashion, al made in Italy, sì, vabbè, gratifica un po' di gente che c'è soldi, oggi è il lusso quello che genera lavoro. Ma non serve sostanzialmente, non costruisce l'uomo. E potrei continuare abbastanza lungo. Giustamente mi ricordo prima che ha detto che certi tipi di attività, l'infermiera, il medico, le cose, ancora, perché così. Però oggi il problema legato oltretutto alla globalizzazione, per cui il lavoro italiano, e questo dovrebbe essere a mio giudizio una riflessione anche della Chiesa, il lavoro italiano è condizionato da regole, da leggi, come tutto l'universo è condizionato dalla gravità, per cui se quel fresco casca l'orologio perché tutto l'universo è così. In Italia, se c'è un'attività di lavoro, in realtà le regole del sistema sono quelle della globalizzazione, sono quelle della speculazione finanziaria, visto che ormai ognuno nel mondo, alcuni centri di potere economici fanno sostanzialmente quello che fare. Le politiche, che cazzo di politica vuoi fare? Che la politica vera la fa qualche magnate che sta in Cina, o questi del Dubai, o quelli Trump. In America c'è una compagnia di distribuzione, la Walmart, che da sola è uno Stato, cioè l'economia più grossa è uno Stato, c'ha mezzo milione di dipendenti, le regole le fanno loro, fanno come gli pare. Cioè il sistema ormai non è più finalizzato a produrre qualcosa che serva per costruire l'uomo, per farlo crescere, per farlo evolvere positivamente. È finalizzato al fatto di avere uno strumento per il sistema. Per cui quello che fai, non viene fregato niente a nessuno, anzi, ti fanno credere, tutta la farmacia, la farmacologia, ti fanno credere che hai bisogno di quello, del prodotto, della cosa. La pubblicità che manda un messaggio della serie: dove c'è pasta a Barilla c'è casa, c'è pasta a Barilla sostitutiva dell'amore, e questo è un peccato, veramente è un peccato originale di fondo. E queste sono le regole che oggi tendono all'ambiente, al senso del lavoro. Per cui mi sembra che la riflessione da fare sul tema lavoro sia: ma che cos'è oggi lavoro? Qualunque cosa che smuove economia, per cui c'è uno che ti dice fa così, io ti pago, tu del lavoro, o è un'attività che serva a produrre qualcosa che costruisce la persona?
Ma questo è da...
Scusa, termine. Perché poi non ho teorie, non ho niente, a me è solo un'impressione che mi colpisce, da uno che a suo tempo ci aveva creduto alla cosa. Mi viene in mente, tra l'altro, il corso, sarebbe il caso anche come chiesa di recuperarlo, il pensiero di Illich, che voi questo sicuramente conoscerete, Ivan Illich. Ivan Illich diceva proprio questo: sta attenti che tutto quello che è oltre un certo livello di energia, di consumo, di cosa che serve, è tutto sprecato, è tutto di più, è controproducente. Illich oggi non se ne sente tanto parlare. Ma secondo me Illich è veramente ancora più degli antecedenti, c'era il profeta. Tra l'altro, forse lo sapete, forse no, ma questa è quasi una mutata, ma è una verità. Illich fece il calcolo: mediamente la popolazione americana in un anno quanti chilometri faceva a bordo della macchina, spostamenti a bordo, cioè quanti chilometri percorreva a bordo della macchina. Come ha fatto non lo so, ma insomma e poi fece il calcolo di quanto tempo era necessario per poter fare questi chilometri a bordo della macchina, sia il tempo che stai sulla macchina e fai viaggio, ma il tempo che devi lavorare per avere soldi per comprare la macchina, quando la devi mantenere, cioè tutto il tempo che ti sei impegnato per fare quello spostamento. Fece il rapporto spazio su tempo e venne la velocità media di tutta la popolazione americana utilizzando la macchina, 6 km all'ora, tanto come se fosse
a piedi fecero
No, dico solo questo per dire, adesso questa è una puntata che mi ha, quando parlo di Illich mi viene sempre in mente questo. Però effettivamente oggi quello che mi sembra di dover fare una riflessione è questo: oggi qual è, che significa il lavoro e il lavoro come ne parlano? Io proporrei quasi una modifica del primo articolo della Costituzione. L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro che serve a qualche cosa. Ma non che serve a qualche cosa perché qualcuno mangia, perché c'è uno scambio, perché pure con la camorra, pure la mafia, pure chi fa la droga, pure che
qualcuno serve,
alimenta la cosa. Che serve a qualche cosa, nel senso che i frutti del prodotto, i frutti di quello che fai, diano un contributo alla riuscita umana.
Ok, grazie. C'era lei che voleva dire qualcosa di andare via?
Scusa.
No,
io volevo
sicuramente
fare la messa
presto, perché poi al solito io non... A mezzogiorno. Parla dicendo che l'economia ormai è stata sostituita dalla cura finale.
facciamo una 10 minuti di pausa conviviale, riprendiamo, allora ci troviamo una ventina di minuti, insomma, è così, insomma. Con in semplicità, però penso che sia anche bello e importante, no? Se c'è qualcosa che ci ha colpito, qualcosa che riteniamo utile, questo contesto, diciamo, di ricordo di Pio, ma anche di fare un punto, una memoria attiva, una memoria che ci illumina oggi, in cui siamo veramente in attualità e nel futuro, non stiamo con la testa girata al passato in maniera nostalgica. Prego.
Dire qualcosa?
Sì, prego.
Ma è più una breve testimonianza, diciamo, un po' sulla scia del lavoro, no? Perché io mi ricordo proprio Pio, nella sua attenzione, nel suo impegno ad attivarsi per dare un contributo di idee, un contributo che fosse fattivo per la soluzione anche dei problemi, per dare una direzione, in questo senso molto, diciamo, indirizzato al sentire lo spirito e a sentire come ci potesse essere meglio indirizzati allo spirito per aiutare un mancato. Più in particolare, ecco, noi vivemmo proprio un'esperienza con Pio, e io e alcuni altri amici, e di fare un'attività che potremmo dire di animazione utile nel mezzogiorno, ed è uno dei problemi che portava avanti Pio anche sul piano del lavoro, era il mezzogiorno, sia perché i fuori sede in gran parte venivano dal mezzogiorno o ad aree disagiate, diciamo, con termini, e anche perché il mezzogiorno era un punto centrale dei problemi e di tutto ciò che era connesso non solo allo sviluppo ma anche all'avanzamento, alla promozione umana. E facemmo questa esperienza di animazione recandoci in paesi del mezzogiorno per portare avanti delle idee, dei consigli. Io allora lavoravo alla Confagricoltura, ero più l'esperto dei problemi agricoli, così altri avevano altre esperienze sociali, e lui, ecco, ci portò a fare qualche cosa che naturalmente non aveva solo la finalità, diciamo, di stimolare qualcosa che rimanesse lì confinato, diciamo, a un miglioramento economico, era soprattutto uno stimolo a risvegliare una coscienza, a risvegliare delle consapevolezze, a fare largo nel proprio cuore, nella propria mente, per indirizzarsi verso attività che fossero utili a tutti, diciamo, no? Quello appunto di discorso che ci ha fatto prima l'amico di Albano,
Edmondo,
che dice c'è il distacco tra produrre, fare qualcosa e poi così è utile, insomma. Quindi questa esperienza io me la ricordo veramente, insomma, mi pare una delle cose così di maggior significato, ma anche che mi portò anche a riflettere molto sul lavoro che facevo. Io anche nel lavoro che facevo, insomma, non mi ci ritrovavo, sentivo che c'era qualcosa che mancava, invece attraverso questa attività riuscii a capire meglio anche il mio lavoro, i rapporti con gli altri, i rapporti all'interno dell'organizzazione, dell'azienda, di trovarmi un orizzonte, un capire diverso, insomma, lì di non trasformarsi. Penso che questo anche i miei colleghi, anche tutti quanti poi avevano un ruolo, ecco, anche questa capacità di Pio di trovare un ruolo alle persone e di impegnarsi a fondo. Ma lui, diciamo, eravamo dei volontari, però lui ci dava anche un contributo anche in termini materiali, monetari. perché capiva le esigenze, le varie problematiche che ognuno magari voleva avere, e quindi si era completo in questo senso qua, ecco. Quindi mi pare questo molto, molto in linea, insomma, con quanto abbiamo detto oggi, no? Molto in linea con una diffusione dello spirito, ma molto in linea con il discorso trinitario che appunto si celebrerà domani, e quindi Padre, Figlio, Spirito Santo, è il lavoro di Dio, insomma,
che continua,
che continua, ecco, è quello che continua.
Grazie, grazie.
Non è una statua che sta lì.
Sì, bene, accettiamo anche i suggerimenti, non so, buono.
No, la mia esperienza, sì. Io ho insegnato 38 anni e sono stata felicissima di aver insegnato. Ho iniziato nei paesi, quindi ho fatto la pendolare per 8 anni, ma avevo il piacere di vedere i ragazzini la mattina che venivano alla fermata dell'autobus e mi aiutavano a portare in Italia le parti. Quindi sì, poi cantavamo, però mi sono resa conto, come diceva, mi sembra poco facile aver capito, che io come pianista non avrei mai potuto insegnare l'educazione musicale. Ho un corso per 3 anni a Santa Cecilia, molto pesante perché durava 9 ore a settimana, c'ho la famiglia, però l'ho fatto tanto volentieri e questo mi ha aperto. Io cercavo ai ragazzi di dare questa speranza nel futuro, questa speranza, no, soprattutto spiegare loro che noi abbiamo delle grandi radici, delle radici anche nella musica, per cui quello che io avevo dentro lo volevo dare a loro. Spero di esserci riuscita, o non so, se non con tutti, perlomeno con una buona parte di ragazzi. E ripeto, io andavo a scuola tanto volentieri e ho continuato sempre fino alla fine, quando sono andata in pensione per raggiunti i limiti di età, mi hanno cacciato via, ho pianto e se n'è andata una parte di me. E ripeto, non facevo, cioè per me non era andare a scuola per guadagnare soltanto lo stipendio, era per dare qualcosa di più, per esempio l'amore per la vita. Io l'ho insegnato attraverso dei canti sacri, dei canti profani, perché secondo me il cristianesimo si basa anche sui diritti dell'uomo, quindi che sia una persona credente o non credente può comportarsi bene nello stesso modo, o perché io ci credo e sono felice di crederci. L'altra persona non ci crede, però si comporta sempre lavorando per gli altri, dando agli altri, eccetera, e secondo me siamo uguali, non mi sento migliore degli altri, assolutamente. Però sono contenta di avere questo dono, non è un mio merito, ce l'ho e ringrazio il Signore di averlo. E soprattutto questo desiderio di andare avanti, questa speranza nel futuro, ho cercato di insegnargliela. Solo che poi adesso mi trovo veramente che appunto a mancanza di lavoro, però questa speranza nel futuro, non lo so, io ci ho creduto tanto, perché vengo dal dopoguerra, dove ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo cercato di condividere tutto, cioè questo te lo presto, cioè questo te lo do io, così, vieni a pranzo da me, venite, non so se ho reso l'idea,
sì.
Quindi questa accoglienza, mia nuora, pur essendo una nuora, mi ha detto una cosa tanto bella: da te ho imparato l'accoglienza.
Bellissimo.
Perché a casa mia non c'era.
Le suocere le apprezzate.
Sì, 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 niente, mi ha detto grazie di tutto. Poco sveglio. No, perché è caruccia, perché è impulsiva, ecco. Dice che ha imparato tanto da me, perché ha imparato a contare fino a 100, ma forse ha imparato a contare fino a 10. Però io sono fiduciosa, no, è carissimo. La penso come madre, come moglie, no, perché non è una critica. Però per dire, questo fatto di accogliere, a me l'hanno insegnata a casa. Perché se io non avessi avuto, penso tante volte mi faccio, penso a quello che hai detto l'altro giorno, Trump e la figlia che si andava a comprare vestito, eccetera. Ho detto, poveretti, ma se non hanno avuto loro questo tipo di insegnamento, non capiscono cosa voglia dire la povertà, cosa voglia dire la condivisione. E tante volte penso alla principessa, alla Rea, che avevano i loro sudditi, erano educati a dover schiavizzare i sudditi, penso ai faraoni, eccetera. E tante volte dico, ma io sono più fortunata di loro, perché non sono così potente, non ho tutti questi soldi, però forse riusciamo i miseri mortali ad avere una ricchezza dentro che è senz'altro
i piccoli e poveri,
la piccola vitarella del carro, no? L'ultima sparite, se manca quella crolla tutto.
Quanti anni avete?
Dio che si è fatto.
I miei avevano dagli 11 ai 14, pure 15, pure 16, 17, perché i miei paesi erano stati più
lunghi.
Ma che scuola era?
Scuola media.
Ma è bella questa cosa che dici, in fondo uno non pensa mai che la musica sia collegata con l'accoglienza, col gruppo, con il coro, che si...
Le danze di gruppo, 12-8 anni ho insegnato danze di gruppo latinoamericane.
Chi è ancora in buono? Graziano, ti dici qualcosa?
Ma guarda, io non è che avrei sì parecchie cose da dire, però credo che quello che posso sintetizzare è che nel mio lavoro io mi sono trovato, diciamo, in un percorso lavorativo che potrei definire umanamente e personalmente soddisfacente, però con grosse difficoltà a renderlo, tra virgolette, cristiano, nel senso che in realtà se fai un lavoro, diciamo, semplice dipendente, molto probabilmente riesci conciliare l'attività lavorativa con la tua attività spirituale, con il rapporto con gli altri. Ma nel momento in cui sei chiamato a svolgere delle, chiamiamole così, delle funzioni di responsabilità che necessariamente vanno a cozzare con indicazioni spesso pesanti, politiche, con indirizzi che sono esattamente il contrario della, tua capacità di sopportazione, chiamiamolo così, il lavoro diventa pesante e diventa quasi impossibile, diciamo, la fiducia.
Tu che cosa facevi?
Diciamo, io ero un ingegnere nucleare, poi il nucleare è diventato, quindi sono passato in strutture dall'Ansaldo all'Enel, poi all'Enea. Teoricamente l'Enea, l'ente di ricerca, doveva essere il soggetto più disponibile, così il soggetto più compresso dal punto di vista politico, e quindi quello che volevo sintetizzare in due parole è che l'insegnamento di Pio messo in pratica in questi ambienti trovo una difficoltà, nel senso che, dico banalmente, in queste strutture normalmente ci sono i momenti in cui tu sei chiamato a giudicare, dare la promozione, finire il premio, il premio. Quindi in queste strutture si fanno delle mega elucubrazioni per creare, di trovare dei parametri più o meno oggettivi. Assolutamente bene, anche perché quando forse hai raggiunto un certo equilibrio arrivano gli input dall'alto che li eseguono, non è? Se tu ti opponi non li fanno lo stesso, e quindi poi interloquire con i tuoi colleghi e giustificare le cose giustificabili. Quindi con questo volevo semplicemente dire che certi tipi di lavoro, porto un altro esempio un po' da subito, ho terminato il lavoro facendo l'amministratore delegato delle vecchie società di ricerca dell'Eni. Sono stato anche direttamente all'Eni e poi me ne sono andato. Quanti anni? Nel 60, dal 61 al 69. No.
Ah no, se troppo
dal 70, dall'81 all'83.
Stavo là.
Prima sì, e infatti la volta scorsa ce lo siamo detti, no?
però prima di andare in pensione, gli ultimi 3 anni, quindi diciamo dal 2007 al 2010, sono andato a fare l'amministratore delegato di quelle che era il residuo delle società dell'Enel che facevano ricerca, per capirci, CESI, CISE, ISMES, eccetera, eccetera. Erano state riunificate, messe insieme, perché Tatò le aveva tolte dall'Enel perché erano di peso. Devo dire che io da romano, finito a Milano, mi sono trovato benissimo con le persone, però volevo riportare un esempio di come le cose, pur avendo io lì un certo potere, essendo l'amministratore delegato, nelle cose più banali di questo mondo ti trovi le difficoltà e alla fine le devi comunque gestire. Si erano create delle condizioni per cui c'era un certo quantitativo di disponibilità economiche derivate dal fatto che nel contratto e nel diciamo i quadri, dai quadri in su, non gli viene pagato lo straordinario. Però siccome noi lavoravamo per la comunità europea, dovevamo consuntivare le ore lavorate, quindi se loro avevano fatto straordinario, di fatto venivano consuntivate perché aveva lavorato e ci venivano pagate, però il contratto non consentiva di pagare lo straordinario, queste cose, quindi si era creato un mucchio di, diciamo, una certa maniera di soldi. Allora io ho pensato che fosse una cosa giusta ridistribuire questa quantità di soldi proporzionalmente al lavoro straordinario che avevano fatto non pagato. Bene, indovina da chi sono stato osteggiato?
Dai sindacati.
Tutti uguali.
Ho fatto, non neanche, non dovevo farlo perché era una richiesta che non passava tra di loro. Dice, in questo modo tu mi scavalchi, non mi dai la possibilità di esercitare la mia facoltà. Ora, con questo esempio, che cosa ho voluto dire? Mentre mi sono trovato nella condizione, in quel caso, di poter decidere, è la condizione per decidere, l'ho fatto, ho avuto le difficoltà, però le ho fatte. Ma se io non ero in quelle condizioni, non avrei potuto comunque fare una cosa che era di per sé giusta.
Senti, tu vieni a mangiare con noi o no?
No.
Allora te la posso fare una domanda?
Sì.
Perché se no te l'avrei fatta a tavola. Ma questa è una cosa che però è di interesse generale, cioè l'Italia ha fatto una sciocchezza spaventosa dall'uscita al nucleare per un referendum che tra l'altro non richiedeva di uscire dal nucleare, richiedeva determinate cose per l'applicazione del nucleare. No. Questo lusso che l'Italia si è presa di uscire dal nucleare, noi ancora lo paghiamo per le bollette, cioè c'è una voce nella bolletta o nel nucleare. Che noi siamo un paese che ha bloccato completamente la centrale di Montalto di Castro, che era quasi finita ed era già costata più di 5.000 miliardi, per trasformarla, indovinate in che? Centrale a carbone, cioè la cosa più inquinante che ci sia. E la centrale di Montalto di Castro alla fine costò 15.000 miliardi di euro. Ora, queste cose i cittadini italiani non le sanno neanche, non si accorgono neanche che stanno ancora pagando questo lusso inutile, perché poi noi l'energia nucleare la importiamo dalla Francia, la gente che si è visto con Chernobyl. Un incidente a migliaia di chilometri che si aveva inquinato la pianura padana, per cui o si risolve a livello mondiale, oppure poi il nucleare si sa che è una delle fonti alternative meno inquinanti se è gestito bene. C'è il grosso problema delle scorie, ma insomma, domanda, questi grandi manager come Tatò, no, di non di destra ma di estrema destra, orgoglio Massimo D'Alema nel nominare, ha almeno utilizzato il know-how che 3.000 ingegneri, me lo ricordo perché l'ho dovuto dire, 3.000 ingegneri super specializzati da un momento all'altro, che erano coccolati, avevano trattamenti particolari, si sono trovati con la depressione, ma depressioni gravi, che non sapevano che fare.
Domanda:
questo grandi manager hanno almeno utilizzato il know-how per gestire la messa in sicurezza degli impianti che in tutti i paesi chiudono, e a un certo punto l'impianto nucleare c'ha la sua linea?
Ok.
Noi avremmo tutto vincere tutti i gare al mondo, eravamo più bravi.
Sentiamo la risposta.
Mi permetto di dire di no, in che senso? Nel senso che l'unico risultato che è venuto fuori dalla chiusura del nucleare, quindi in qualche modo di continuare a gestire certe competenze del nucleare, è stata quella di creare da un braccio dell'Enel la Sogin, che doveva gestire i rifiuti nucleari che stavano in Italia. Bene, in realtà il sistema Italia non è riuscito neanche a trovare il sito dove questo è per dire che mentre queste competenze, bene o male, si sono trasformate con fatica, non fatica, io dal nucleare mi ho messo, sono andato a fare la prima emergenza di rifiuti in Campania con il prefetto Improta, quindi di fatto ad alcune persone veniva chiesto di trasformarsi e la gran parte l'ho fatto, e l'ho fatto anche con soddisfazione.
Sono gli ingegneri di quella vita.
Dopo di ciò, però, se vogliamo affrontare il problema da un punto di vista di soluzione di una problematica che hai creato, dovevi costruire centrali, le hai pure costruite, non le hai messe in moto perché è nato quello che è nato, ma poi ti è rimasto il problema da gestire. In ogni caso c'erano le tre centrali vecchie che hanno funzionato per 30 anni, Trino, Latina e
Garigliano.
E Caorso la quarta. È chiaro che in quel caso i rifiuti nucleari stanno lì dentro. Quindi è un tuo problema, lo devi risolvere. Bene, dall'86, quando è stato sostanzialmente chiuso tutto, in realtà il problema è rifiuti. L'acqua, primo fra tutti, come ripeto, credo che non si possa pensare che i nostri rifiuti se li prenda un altro paese. Noi dovremmo comunque, in qualunque condizione, trovare la soluzione nel sito dove metterli. Le tecnologie oggi, più o meno, non dico che sono ipersicure, ma certamente per la dimensione dei nostri rifiuti sono iper sicure, no?
C'era 50.
Quindi da questo punto di vista la fattibilità tecnica c'è ed però in realtà.
Grazie.
Allora la domanda che ti pongo è: da dove ero partito? Se io invece di essere stato l'amministratore delegato delle società di ricerca che si occupavano di solare termico, di fotovoltaico, di eolico, per cui mi sono trovato col vento in poppa, era andato tutto bene. Se fossi stato l'amministratore delegato di Sorge, non ero qui a piangere.
Boh, grazie. Ci abbiamo ancora 5 minuti, poi dopo.
No, 5 anni, due e mezzogiorno.
Va bene, 5 minuti per finire. Se c'è ancora uno, voglio dire che può fare. Se non siamo con la cazzuola che cade, se no.
Allora, se non c'è nessuno,
Giovanna, e poi con Giovanna andiamo alla messa sul mondo, che ricorda via, ricorda tutte queste cose che abbiamo evocato. Giovanna.
No, perché mi rifaccio un attimo, mi è venuto in mente quando Giulio parlava sul discorso del Papa a Genova, così, e tutte le cose che ha detto a proposito della pastoralità, che significa visitare l'altro, non aspettare, no? E allora è chiaro che il Papa ci riesce, perché lui effettivamente supera la distanza con gli altri, toccando proprio le corde affettive, insomma, del cuore, e trova una corrispondenza poi anche nei neuroni a specchio, eventualmente, che stimolano un comportamento analogo, no? Le persone, siccome lui va incontro alla gente con il cuore, suscita l'emozione corrispondente negli altri, e questo forse è l'atteggiamento, ecco, da tenere, che non è facile, no? Perché con certe persone siamo più portati ad avere corrispondenza, anche così, a sentire simpatiche e compatibili. Però c'è sempre un qualcosa che si può fare, perché io vedo anche dalle mie esperienze lì di volontariato, quando incontro gente che, i malati insomma, che magari non hanno voglia di parlare, ti guardano anche persone molto anziane, così, però c'è sempre un punto di sensibilità che si stabilisce,
un'apertura, insomma.
Un'apertura, e poi se proprio non puoi parlare per incoraggiarli sulla salute, e gli chiedi se c'hanno i nipoti, se... e dopo anche ridono e si rallegrano, insomma, così. E poi l'altro punto di riflessione era appunto sul lavoro, ecco, anch'io insegnante, no? Come Paola. E alla fine io penso di aver fatto il lavoro più bello tra tanti, anche se magari le mie aspirazioni giovanili erano altre, no? Però cioè, nel senso, magari più ispirata alla ricerca, ma invece poi nella scuola alla fine mi è piaciuto starci, anche perché lì c'era la possibilità di lavorare con i giovani. E quindi i giovani non sono strutturati, puoi veramente entrare in empatia con loro, anche poi con tutte le difficoltà del caso, perché certo, quando si sentono anche giudicati non per loro, ma da un punto di vista scolastico, magari non accettano voti che dovrebbero poi... che cioè tendono a far coincidere il giudizio morale con il giudizio scolastico, il che non è. Però io sono andata avanti, ecco, anche attraverso difficoltà, così. Poi mi è piaciuto tutto della scuola, anche i rapporti con i colleghi, forse anche con i ragazzi, e infatti abbiamo fatto tante cose, corsi d'aggiornamento, discussioni, lotte, eccetera. Quindi quello è stato un bel lavoro, e anche, penso e spero, utile, penso e spero, perché poi non lo sai subito, no? Non c'è questo riscontro. Io per esempio con un alunno ce l'ho avuto dopo anni, che mi ha cercato, sì, dopo che io mi adannavo per portarli anche a teatro, così stimolarli un po' su tutti i fronti, e questi insomma mi chiamano, perché se facevi il teatro di mattina ce le venivano tutti, se mi dicevi il pomeriggio la sera,
la mattina
non devi fare, no, appunto, e allora sai, però c'erano spettacoli che andavano,
e che è successo adesso?
Beh, allora questo alunno che era un alunno molto bravo, però stava in una situazione familiare disagiata, i genitori si stavano dividendo, lui stava in prima superiore, Daniele, ce l'ho avuto per 5 anni comunque al liceo scientifico, era piccolo ancora quando l'ho avuto io, poi però l'ho portata alla maturità.
Tu cosa insegnavi? Cosa insegnavi?
Lettere. L'ho portata alla maturità, e questo era il tipo intelligentissimo, poi con le materie scientifiche era molto bene, però era anche bravo se voleva nelle materie letterarie, solo che o studiava o non studiava, e lui era il tipo che se un tema non l'aveva studiato, quelli di letteratura, lui te lo consegnava in bianco, non è che si arrangiava a scopiazzare, lo consegnava in bianco, oppure ci prendeva 8.
Dopo pochi anni la incontrava?
Allora, questo alla maturità, no, perché è interessante sapere la maturità, e mi dispiaceva, perché questo era un ragazzo che poteva prendere 100, però io dubitavo, non avendo lavorato adeguatamente, no? Così con costanza in italiano. Beh, allora lui a un certo momento si è reso conto, si vede, Allora io ho fatto venire che gli iscritti gli hanno andati bene tutti col massimo, perché il compito di italiano non era, lui non ha scelto quello di letteratura, ma ha scelto quello dell'argomento libero, era sull'informatica e quindi è andata alla grande. Però poi si rende conto che all'orale doveva dimostrare qualcosa. Allora io l'ho fatto venire qualche volta anche da me, così il pomeriggio, no? Poi dopo, siccome il programma era quello che era il programma dell'ultimo anno, e dopo niente, è venuta all'esame, insomma lui sapeva tutto, e c'aveva il libro tutto sottolineato, aveva fatto, proprio si era fatto il mazzo, come dicono loro, ed era quello che ha studiato, che sapeva la letteratura meglio anche di quelli che andavano bene normalmente. Mentre ce n'era un altro fannullone che adesso è diventato fisico ed era intelligentissimo, tanto che lui, come io facevo una spiegazione in latino, diceva: professoressa, posso andare alla lavagna? Lui subito rifaceva gli schemi, eccetera, no? Quindi era proprio sveglio. E quello non aveva studiato regolarmente italiano, e infatti si era sentito male il giorno d'esame perché temeva che non gli chiedessi in modo approfondito. Poi dopo ovviamente si era tenuto conto di tutto. Così questo primo ragazzo, Daniele, dopo anni mi ha cercato, mi ha telefonato, è venuto a trovarmi, dice: posso venire? Dico sì. Io poi non sapevo così cosa pensavano di me i ragazzi, se erano grati o no. Beh, questo è venuto, mi ha portato un libro di come si chiama quello che scrive Ascanio Celestini, che scrive molto, non so se avete visto anche a teatro, lui fa molto della realtà romana, fa dei monologhi, è molto bravo, no? Lui era rimasto folgorato sulla rimasto da questo, era andato al teatro, eccetera, e mi ha regalato questo libro. E poi mi ha detto: dice, sa, io non capivo quella volta quando lei ci dice di andare al teatro. Dice, ma adesso sì. E aveva scoperto questo, capito?
Vabbè, io la poesia l'ho scoperta a 70 anni.
Ci vediamo.
Perché la musica, da tre anni mi faccio musica, ragazzi.
Io sono la cappella solita.
Sì. Bene,
chiudiamo.
Messa sul mondo con Pio e compagni.